redigio.it e la storia continua. Radio Fornace del 15 febbraio 2024, giovedì, settima settimana, 46esimo giorno. Cosa ascoltiamo oggi? Una divagazione sui giochi antichi di Booster Sizio, giochi antichi e dimenticati. Buon ascolto. I toponimi di Cazzago Brabbia. Il Pian è una breve spianata che costeggia il lago di Varese a pochi metri dalla fontana. Il Puz è una zona a poco a nord del Runk. Un tempo venivano create delle piccole buche nel terreno per la macerazione della canapa e questa attività era favorita dal terreno particolarmente umido e argilloso che dava agio alla lavorazione della pianta. Il toponimo si rifà al latino puteum, buca, fosso, da cui l'italiano pozzo. Il Pregos è una piccola distesa pianeggiante a nord del Marel, a sud del centro del paese. Il nome è forse un composto di pra, prati e gros, rossi, toponimo ricorrente in tutta l'area. Il Riale, in dialetto denominato il Ria, è un nome generico latino rivus. Il breve torrentello nasce e muore all'interno del comune Cazzago Brabbia, partendo da alcune sorgenti sotterranee vicine al centro cittadino, nei pressi di una pietra miliare detta il Segnal, segnale, che sfocia poi nel lago di Varese. È un affluente del canale Brabbia. Rogore o rigure è il nome dialettale per indicare un insieme di querce, dal termine dialettale rigura, quercia. L'etimologia da ricercarsi nel latino robur, quercia. Quest'area molto piccola si trova a est del laghetto della Fornace e confina con la zona delle Giaggette. Il Runk è una zona dei pressi delle sorgenti che danno vita al Riale. Ruscal è un terreno vicino al nuovo cimitero comunale. Il toponimo potrebbe derivare dall'appellativo dialettale rusca, che dovrebbe riflettere una voce celtica che significa letteralmente scorza o corteccia di rovere. Il termine dialettale poi è usato e attestato per indicare un lavoro particolarmente faticoso. Il toponimo quindi potrebbe indicare un luogo dove si praticava un mestiere. Il Share è una piccola striscia di terra che si sviluppa in lunghezza anch'essa a cavallo del Riale. Il toponimo è attestato anche come Scherea e con tutta probabilità il nome deriva dal latino cerretum, cerro, specie di quercia che cresce soprattutto nei terreni sassosi. Il toponimo è largamente attestato in tutta la Lombardia sia come cerro e cerreto, vedi cerro maggiore, sia nella forma share o scherea, vedi share nella zona di Gallarate. Il lavoro nei campi. A quei tempi anteriori alla Seconda Guerra Mondiale, i paesani di giorno lavoravano alla fabbrica e prima che calasse la sera trovavano qualche ora da dedicare al lavoro nei campi, seminare e coltivare verdure, zappare, mietere, dissotterrare le patate e cogliere grano turco. Con la carriola si trasportava qualsiasi genere di prodotto della terra che non fosse stato grano. Era sempre stracarica. Quanti viaggi, quante sudate, avanti e indietro, non pochi chilometri dal sorgere al tramontare del sole per ogni giornata. Era dura e ingrata la vita del contadino. Non c'era anno in cui tutto filasse liscio. Estati asciutte senza pioggia, temporali improvvisi e violenti, grandinate. E se non pioveva da tempo, arrivava il vento ad asciugare ancora di più la terra che era già morta di sete. Non pochi erano gli anni in cui non si riusciva a recuperare nemmeno i soldi delle sementi, senza contare il lavoro e tanta fatica sprecati. In quegli anni si lavorava solo per prendere caldo. Il grano turco raccolto veniva scaricato tutto in cortile davanti alla casa del proprietario. E di sera i vicini davano una mano a sfogliare o a scartocciare le pannocchie, che venivano poi portate sul granaio nei cavagni di vinimi. Su e giù, sulla scala a gradini di sasso, un centinaio di volte. Una delle donne presenti, in genere la padrona, aveva il compito di raccontare le favole, cioè gli esempi, al fine di tenere testa desta l'attenzione degli aiutanti, specialmente i bambini. Era un lavoro divertente, si cantava anche, si scherzava, si raccontavano i fatti degli altri e le novità del paese. E il grano raccolto, invece, verso la fine di giugno, o in principio di luglio, si portava sul granaio dove restava in attesa di essere trebbiato fino alla metà di agosto. Si ricavava covone dopo covone fino a quando si arrivava all'ultimo strato. A questo punto ricominciava il divertimento. Iniziava la caccia ai topi che avevano nidificato e procreato in tutti gli angoli del granaio. I ragazzi si armavano di bastoni. I gatti, tutti quelli del cortile, disponevano gli artigli uncinati e acuminati, tanto che alla presa sarebbe stato impossibile liberarsi. I gatti allora, i topi, se li mangiavano, e come? Ed essendo molto prolifici, avendo a disposizione una quantità per loro enorme di grano, erano diventati una tribù molto numerosa e ben pasciuta. Era una vera e propria carneficina. Lo spettacolo ripagava così dalle tante spighe private dei loro chicchi, dagli ingordi e invadenti animaletti. Dal Piemonte veniva a Verghera la trebbiatrice. Sullo spiazzo in via San Bernardo, zona chiamata La Macchina, carro dopo carro, dall'alba sera inoltrata, in mezzo a un frastuono da non dire e avvolti dalla permanente nuvola di polvere, si procedeva, che divertimento per tutti i bambini, alla trebbiatura. In mezzo al grano turco, per tenerlo al riparo dei malandrini, allora c'erano oltre i ladri di verdura, i ladri di galline e quelli di biciclette, si piantava una specie di orto, insalata, finocchi, cavoli, carote, prezzemolo, sedano, pomodori e coste, yerbet. Mio zio, che aveva la campagna a 100 metri dall'Arneta, ci mandava con la carriola carica di una damigiana a prendere l'acqua da mettere nel buco dove si interravano le piantine di cavoli, quelle comperate al mercato. Sui banchi di scuola. In piazza e nelle strade si svolgeva la maggior parte della nostra libera vita di ragazzi. La piazza e le strade furono la prima grande scuola dove imparammo molte cose, anche troppe, senza l'aiuto dei libri dei maestri. Ricordo che l'insegnante della prima classe elementare, si chiamava Argia Miglioli, Lazio, vecchissima d'aspetto, la vegeta, che a guardarla bene, almeno nel mio ricordo, assomigliava più a una strega che a una persona normale. Era autoritaria. Non tollerava in classe né disattenzione né svogliatezza. Soffocava sul nascere qualsiasi tipo di insubordinazione. Era acerrima nemica di ogni baccano. Una specie di spaventa bambini. Ricorreva spesso ai castighi corporali. Il più comune era quello di farci mettere le mani sul banco a palme in giù e con una lunghissima canna di bambù, restando seduta sulla cattedra, batteva sulle nostre dita con furore e con stizza. E gli alunni, guai a lamentarsi, perché era sempre portata a rincarare la dose. Con bontà tutta materna e femminile. Dopo le percosse, sempre per castigo, ci mandava dietro la lavagna o in corridoio a farci deridere dagli alunni delle altre classi, quali fossimo dei piccoli delinquenti da mettere alla gogna. Era dura e inflessibile. La sua più grande soddisfazione la provava quando a mezzogiorno, per castigarci di aver detto solo una parola in più al compagno di banco, o risposto male a un'interrogazione, o per essere stati disattenti, ci proibiva di tornare a casa, facendosi così saltare il pasto di mezzogiorno. Lo sa il cielo, con quante bacchettate mi obbligò a scrivere con la destra, io che ero di mancino naturale. Che differenza tra l'accanimento di allora e il permissivismo di oggigiorno. In medio stat virtus, né troppo a destra né troppo a sinistra. Molto diversa, dolce per natura, materna, la mia seconda maestra ha lasciato nel mio cuore un così vivo ricordo che dopo 60 anni il tempo non è riuscito a cancellare. Ha avuto una grande influenza sul mio animo e nella formazione del mio carattere. Ci incitava a leggere, portava a scuola riproduzioni a colori dei quadri celebri, vivi allora per la prima volta gli affreschi della Cappella degli Scrovegni. Ci leggeva poesie del Pascoli, la prima, Il sole e la lucerna, dai canti di Castelvecchio lo imparammo a memoria, e poesie di Ada Negri, la maestrina lodigiana da lei tanto amata. Ci parlava spesso dei metodi di insegnamento di Maria Montessori e ci insegnava a vivere parlandoci di lealtà, di coraggio, di libertà. Noi, attenti, seri come piccoli ometti, pendevamo ansiosi dalle sue labbra. Non si sarebbe sentita volare una mosca in quei momenti. Redigio.it e la storia continua.